Allora, questa sera concluderò le riflessioni e per la verità ci sarebbe stato un altro incontro, ma preferisco fermarmi qui. Insomma, credo che l'argomento sia stato abbastanza, nel limite possibile, abbastanza chiaro, onde per cui è inutile dilungarsi. Ho tolto l'esempio che avrei voluto fare di un uomo che in qualche modo si è deviato. E poi quindi si è addormentato e poi ha naufragato nella sua vita, ma in qualche altra circostanza lo si può predicare. Allora ricordo il tema: il risveglio, l'ultima possibilità per rimettersi in cammino. Desidero occupare un paio di minuti per ricordare quello che abbiamo detto la volta scorsa. Vi ricordate, abbiamo definito il credente che dorme come un credente carnale, quindi ha le stesse caratteristiche. Ed è un credente che non ha scuse, perché in Isaia 50, versetto 4, se vi ricordate, c'è un'attività che il Signore compie ogni mattina verso i suoi figli. Dice Isaia, al capitolo 50, versetto 4, dice: ogni mattina il Signore risveglia il mio orecchio perché io lo ascolti. Quindi c'è anche un lavoro quotidiano che il Signore compie nella vita di tutti i suoi figli. Poi abbiamo iniziato a vedere le ragioni per cui stiamo dormendo o arriviamo a dormire. E abbiamo detto la prima ragione, che è quella che sicuramente abbiamo costruito male la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana. Abbiamo parlato di come costruire, ci sono due modi per costruire. O costruiamo sulla roccia, e per costruire sulla roccia il Signore ha bisogno prima di tutto di demolire quello che Satana ha costruito in tanti anni nella nostra vita, per poi iniziare nuove costruzioni basate sui principi della parola di Dio. Questa costruzione, questa vita spirituale costruita così, non può temere nessun tipo di intemperie, ma rimane sempre in piedi. Al contrario, c'è un altro modo di costruire, che è sulla sabbia. Se noi costruiamo sulla sabbia, cioè abbiamo spiegato su ciò che già Satana ha costruito nella nostra vita, e noi aggiungiamo rappezzi, mica rappezzi, alla fine questa casa verrà giù. E noi ci raffredderemo, ci addormenteremo e sicuramente, se non ci fermeremo, naufragheremo, e questo è il punto di non ritorno, come già abbiamo visto. Questa sera voglio vedere la seconda ragione che ci porta ad addormentarci, e lasciatemi dire, al suicidio spirituale. La seconda ragione. Allora, venite con me, per favore, nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2. Sono tutte verità che noi conosciamo, predicate, strapredicate, quindi non dirò nulla di nuovo. Capitolo 2 dell'Apocalisse, leggiamo dal versetto 1. Apocalisse 2, dal versetto 1. Vi prego, fratelli, di avere pazienza mettendo gli occhi sulla parola di Dio, perché cambia totalmente tutto. Allora, all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Fin qui la nostra lettura. Allora, qual è la seconda ragione per cui noi possiamo addormentarci? Beh, è spiegata qui: quando noi dimentichiamo il primo amore, ci allontaniamo dal primo amore. Adesso spiegheremo bene questo concetto. Io voglio ricordare a tutti i fratelli che hanno sperimentato la vita cristiana, è vero? Com'è appena ci convertiamo? Vi ricordate questi momenti? Io credo che ciascuno di noi non li potrà mai dimenticare. Sono i momenti più belli. Perché? Perché viviamo una sorta di semplicità nella relazione fra noi e Dio. Dio ci chiede e noi facciamo. Dio ci fa vedere la sua mano. Perché? Perché noi non ci poniamo troppi problemi. Ma se, forse, questo passo, quell'altro... No, siamo così nella semplicità che subito, è vero, viviamo quell'armonia che Dio vuole vivere con noi. Vediamo nella nostra vita, io ricordo nella mia, tanti miracoli, fratelli, nel vero senso del termine. Vediamo il Signore agire in maniera potente. E io quei momenti, ma voi più di me forse, ci ricordiamo che sono dei momenti straordinari, dei momenti di intimità. Io ricordo quando uscivo da casa di Gino Parisi, che studiavamo con gli altri giovani, a Casorezzo, io mi ricordo che per strada, fratelli, intonavo i canti ad alta voce e non mi interessava di nessuno. Volevo solo piacere al Signore. Allora cantavo, anche se ero stonato, non mi vergognavo. Chiunque mi passava davanti, gli parlavo. A volte con alcuni giovani con cui avevo più comunione, ci fermavamo in mezzo alla strada e iniziavamo a pregare insieme a un angolo della strada da qualche parte. Che bello, fratelli, il primo amore. Vi ricordate il primo amore? O è passato troppo tempo da questa armonia particolare che si ha con il Signore e che il Signore vorrebbe che durasse per tutta la nostra vita? Allora, notate qualcosa riguardo di questa Chiesa. Gesù, abbiamo notato, fratelli, la elogia. Mamma mia, io mi sono immedesimato come l'anziano della Chiesa di Efeso. Se io fossi stato l'anziano della Chiesa di Efeso, vi devo dire la verità, fratelli, avrei fatto salti tripli, mortali, carpiate a destra e a sinistra e avrei sbandierato bandiere dove avrei scritto la chiesa che io guido non ce n'è una migliore di questa. Io avrei detto così. Bellissimo, guardate che cosa dice riguardo di questa chiesa il Signore Gesù. Innanzitutto dice, parla delle fatiche della fede. Le fatiche della fede sono l'impegno, perché rimanere fedeli, servire il Signore, costa un po' di sacrificio. Questa era una chiesa che era disposta a questo. Poi parla di costanza, se avete notato. La costanza è qualcosa che è uguale nel tempo. Ed è interessante perché il termine greco tradotto qui pare voglia dire che è una fa l'immagine di un soldato che davanti al nemico non fa neanche un passettino indietro, va sempre avanti, tiene fronte, lotta, questo è il senso. Poi dice qui che non sopportava i malvagi, quindi era una chiesa che tagliava netto con le cose che non andavano. Addirittura abbiamo letto che mette alla prova quelli che si dicono apostoli, abbiamo letto a versetto 2, ma che non lo sono, sono bugiardi. Quindi era una chiesa come? Preparata, una chiesa che non era così, tanto per dire, era una chiesa che era preparata, conosceva la parola di Dio. Era una chiesa, dice qui, che non si stancava. Era una chiesa che odiava i Nicolaiti. Chi erano i Nicolaiti? Io li sto riassumendo così perché dobbiamo fare un po' di strada, ma ci sarebbe da dire molto a questi particolari. I Nicolaiti erano dei falsi credenti, ok, che facevano, che insegnavano che si poteva vivere sia nel mondo abbracciando le filosofie del mondo che poi anche la Chiesa. Ok, quindi è un po' questa dottrina in termini diversi, ma esiste ancora oggi, no? Ad esempio i credenti della domenica, no? E quelli sono i seguaci, sono il risultato dei Nicolaiti, quelli che non fanno nessun sforzo perché devono piacere al Signore, no? Allora vivono nel mondo benissimo, sono i camaleonti, si mimetizzano bene a seconda dell'ambiente in cui stanno. Poi però, insomma, la domenica mattina, vuoi vedere che la domenica mattina non ci mettiamo l'abito del credente, del cristiano? Va bene. Questi sono i Nicolaiti. Lo spirito dei Nicolaiti è ancora presente. Dice qui che questi non li sopportavano. Erano credenti che non si stancavano, credenti che si impegnavano, questi di Efeso. E interessante perché abbiamo letto a un certo punto che Gesù dice: io conosco le tue opere. Bellissimo questo. Il Signore vede, fratelli, al di là degli occhi umani e valuta con un metro spirituale, diverso da quello umano. Se fossi stato io l'anziano di questa chiesa avrei detto: oh fratello, ma come voi non c'è nessuno. Ma io sono felice di guidare una chiesa così. È vero? Ma Gesù dice: io conosco le vostre opere, conosco le vostre fatiche, conosco tutto quanto, ma c'è questa congiunzione avversativa che in alcuni casi è veramente antipatica. Vi immaginate che il Signore questa sera ci fa un elogio, dice: guardate, chiesa Villa Cortese, voi fate questo, fate quest'altro, vi elogio in questo, ma c'è un ma, questo ma, insomma, sarebbe stato bello non incontrarlo. Io conosco. Il fatto che il Signore conosce la nostra intimità, la nostra vita, al di là di quello che gli occhi umani possono vedere, può essere molto incoraggiante per chi non ama stare in prima linea, ma che ama il Signore, lo serve, è una presenza qualificante nella Chiesa e fuori, ok? Ma magari non riceve degli applausi. Ricordati, fratello, sorella, Dio vede, il Signore vede, conosce come tu sei. Viceversa, noi possiamo mascherarci, potremmo essere doppi, tripli, ok? E anche in quel caso il Signore conosce, ma in questo caso chiaramente è un po' scoraggiante il fatto che il Signore sa le mie cose, perché insomma, un po' mi ostacola, non ho quella libertà proprio di dedicarmi come vorrei. Questo rimprovero dice: ho questo contro di te, a versetto 4, hai lasciato il primo amore. Che sta dicendo qui il Signore? Sta dicendo che non sei più come quello di prima. Quando un credente non è più come quello di prima, tende inevitabilmente ad addormentarsi. Si innescano nella propria vita una serie di processi a contrario che tende ad addormentarsi. Tu non sei più come quello di prima. In apparenza sei bello. Mamma mia quanto sei bello. Oh, immaginate di partecipare, di frequentare in una chiesa così. Immaginate, fratelli, andiamo un po' con la fantasia. Sarebbe bello, è vero, tante attività, tante cose, in qualche modo c'è una bella conoscenza, tutto quanto. Il di fuori è bello, ma il dentro c'è qualcosa che non va. Tu hai abbandonato il primo amore. Cioè il Signore, tirando le somme, non occupa più il primo posto della tua vita, ma sono subentrati altri amori, che adesso vedremo, sono subentrati nella tua vita tanti altri amori che ti distraggono, ti distolgono. Bellissimo questo che il Signore dice. Io ho paragonato, fratelli, alla chiesa di Efeso, a una moglie che si alza mattino presto, alle 5, alle 4, inizia a preparare la colazione ai figli, mette a posto la casa, si prende cura in modo scrupoloso di tutta la casa, di tutto quello che riguarda la famiglia. Bellissimo, una donna così, una moglie così, mamma mia, oh, è da 110 all'ora. Però c'è solo un piccolo particolare: non ama suo marito. Pensate, che dramma sarebbe. Cioè, è tutta bella colorata all'esterno, però il suo cuore non batte per suo marito. Così è la chiesa di Efeso, una chiesa che ha tante cose positive, ma che c'è la parte migliore che dovrebbe dare al Signore, non è del Signore. Quindi c'è un problema. Quali sono, mi sono chiesto, le cause principali che portano una credente o una chiesa addirittura, perché poi questo in qualche modo è un po' contagioso, quando i credenti vengono innescati in un processo di questo tipo è contagioso, perché poi portano dei cattivi pensieri nella mente di altri credenti e in qualche modo a macchia d'olio si espande. Quindi una chiesa può diventare così, può perdere il primo amore. Quali sono le cause? Beh, il primo passo è inevitabile, è una certa trascuratezza della propria vita. Quindi prendiamo alla leggera, iniziamo a prendere alla leggera gli incontri, iniziamo a prendere alla leggera una serie di cose che adesso citeremo, e allora si innescono questi famosi processi a contrario spirituali, a contrario, che ci portano poi all'apatia spirituale, ci portano all'inattività, alla rilassatezza. Diventiamo anche un po' legalisti, perché un po' legalisti ci sta, ok? Ci possiamo anche arrabbiare su qualcosa di a livello spirituale. Diventiamo pretenziosi. Vogliamo, fratelli, che gli altri ci servano. Riconoscete questi sintomi nel nostro cuore? In qualcuno di noi ci riconosciamo così? Se noi siamo così, fratelli, potrebbe essere che noi abbiamo abbandonato il primo amore. Quindi la trascuratezza porta a rattristare lo Spirito Santo, Efesini 4:30, che voi conoscete. Poi c'è un passo ancora, ok, che porta a dimenticare il primo amore, ed è trascurare la preghiera. Vedete, ormai è una formula matematica, 2 più 2 fa 4. Quando un credente ha deciso di suicidarsi spiritualmente, la prima cosa in assoluto che fa, sapete qual è? Toglie la preghiera dalla sua vita. Non sente più bisogno di avere una relazione verticale, e quindi perché devo per forza andare all'incontro di preghiera? Ma poi dai, i soggetti sono gli stessi, i fratelli bene o male sono quelli che pregano, gli altri, ma vabbè, posso anche fare a meno. E mica è tanto importante la riunione di preghiera. Guardate che, fratelli, che inganno che Satana porta nella vita di questi credenti. Sono i credenti ingannati, in qualche modo. Perché la preghiera, fratelli, voi volete vedere lo stato spirituale di un credente? Dovremmo cercare di capire quanto tempo passa in preghiera. E chiaramente, se io sono un uomo di preghiera, quando ci sono incontri di preghiera, io cosa voglio fare? Fratelli, io voglio pregare, mica voglio stare zitto. Allora dirò ai miei anziani: fratello, ma perché dura un'ora la riunione di preghiera? Io non ho fatto in tempo a collegarmi. Ma scusatemi, ma fratelli, ma non vi vergognate, fratelli anziani, non potrebbe essere un'ora e mezza la riunione di preghiera, ma potremmo anche fare a meno di mangiare, perché ci serve pregare. Fratelli, ci togliete del tempo, ci sarebbe questo tipo di spinta. Che ne dite, fratelli? Guardate, è veramente importante. Quindi chi decide di suicidarsi spiritualmente toglie subito la riunione di preghiera. E, fratelli, le proprie preghiere, quelle poche preghiere che questi faranno, sapete come saranno caratterizzate? Ve lo voglio dire, ma a me fa sorridere questo. Le loro preghiere saranno caratterizzate da dammi, Signore, fammi, Signore, io vorrei, Signore, se puoi, aiutami, è caratterizzata sempre da questi temi. Perché, fratelli? Perché non hanno la forza per dire: Signore, io faccio questo per te, io, Signore, guardo in questa direzione per te, io, Signore, mi impegno ad essere così, io, Signore, prendo davanti a te questo impegno, c'è questa necessità nella Chiesa, io prendo questo impegno davanti a te. Non sono capaci, non hanno quella forza. Terribile questa situazione. Poi c'è un terzo passo che porta ad abbandonare il primo amore, ed è trascurare, ovviamente, chiaro, la lettura, meditazione della parola di Dio. Io voglio dire anche ai nostri amici simpatizzanti, ai quali noi vogliamo molto bene, siamo contenti che voi vi collegate con noi, davvero Dio vi benedica tanto, noi preghiamo per voi non solo a martedì ma anche durante la settimana, perché il Signore possa conquistare tutto il vostro cuore. Però io voglio dire questo, sia i credenti che i nostri amici simpatizzanti. Vedete, Satana, se tu hai una Bibbia in mano, ma lui è contento, mica Satana non è contento, contento, la puoi portare anche dietro, sai, la puoi mettere in macchina, portalo, lui, Satana, mamma mia quanto è contento. Adesso non siamo in presenza, ma quando si va in adunanza, se tu porti dietro la Bibbia, Satana è felicissimo, super felice, lo sai questo? E se tu la leggi, la apri mentre il fratello dice leggiamo sto passo, e tu la leggi, mamma mia quanto è contento lui che tu lo fai. Però lui non sopporta quando questa parola di Dio prende piede nella tua vita. Lui non sopporterà quando questa parola inizia a trasformare le scelte, il tuo modo di pensare. Allora lui ti odierà, lui non ti vorrà più bene. Ma se tu la porti la parola, la leggi, dai, leggi, a volte sono alcuni che fanno così. Oggi, ecco, il Signore mi vuole dire, capitolo 9 di Daniele, leggo, ecco, il Signore mi vuole dire questo. in modo un po' così, non so definire il termine, che ne so, scaramantico, che ne so, noi fratelli abbiamo bisogno di leggere la parola, di esaminarci, buttarci con la faccia a terra, se la possiamo leggere con la bocca per terra sarebbe meglio, e poi con l'aiuto del Signore impegnarci secondo le nostre forze a praticare quella parola, perché se faremo così noi non daremo spazio alle forze della malvagità. C'è un altro passo, un quinto passo, la mondanità. La mondanità, qui ci soffermeremo un po', ci porta a trascurare il primo amore, ci porta a perdere il primo amore. Io voglio dire, prima di dire che cos'è la mondanità, voglio dire che chi ama il mondo, chi ama la mondanità, è scritto nella parola di Dio, adesso lo leggeremo, non ama Dio, ha voglia di riempirci la bocca. Noi ce la possiamo riempire di tante belle parole, ma se a te il tuo cuore batte per questo mondo, ti trovi bene in questo mondo, non dire che ami Dio, lo dirai pure, forse noi ci crederemo pure, però sappi che tu non ami Dio. Dio sa che tu non lo ami. Potrai ingannare gli uomini, ma non puoi ingannare il Signore. Venite con me in Prima Giovanni capitolo 2, un passo bellissimo, dove c'ho uno studio che chissà qualche volta lo porterò, e leggiamo alcuni versetti. Prima Giovanni capitolo 2, da versetto 15. È un passo bellissimo, ne leggeremo ancora altri. Dice così: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Mi piace questo versetto. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Cioè, che sta dicendo? Che chi ama il mondo, io non so se capite, se capisco in modo corretto, fratelli, ma qui sta dicendo che chi ama il mondo, l'amore di Dio non è in quella persona, ok? Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Venite ancora, per favore, in Romani capitolo 8, versetto 7. Sono passi che noi conosciamo, sono convinto che noi li citiamo tutti a memoria, ma li leggiamo. 8, 7. Leggiamo da versetto 6. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti, adesso spiega questo versetto. Ciò che brama la carne è, notate, sottolineatelo, fratelli, con una penna rossa, è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Se amiamo il mondo, noi siamo nella carne. E noi, dice qui, non possiamo piacere a Dio. E come abbiamo letto in Prima Giovanni, l'amore del Padre non è in noi. Fratelli, so che l'Evangelo è terribile, per certi aspetti è terribile, non so se siete d'accordo. Io ho maturato questo pensiero, non so quanti di voi lo condividono. Io credo che l'Evangelo non è per tutti, nel senso che il Signore l'ha dato per tutti, ma non tutti quelli che si dicono cristiani in realtà lo sono veramente. Perché l'Evangelo, fratelli, è un messaggio di morte. Chi abbraccia l'Evangelo sta dicendo: io voglio morire a me stesso. Sta dicendo questo. Io capisco questo, non capisco molto dalla scrittura, ma queste piccole cose le capisco. I credenti, fratelli, devono imparare a rinunciare al mondo. È vero, fratelli, non sto dicendo che ci dobbiamo mettere in un convento, ma io sto dicendo, la scrittura ci vuole ricordare, che noi dobbiamo saper prendere le cose utili dal mondo per poter servire il Signore. In Prima Giovanni, il passo che abbiamo letto, 2:15, è bellissimo, perché notavo, se torniamo sul Prima Giovanni capitolo 2, per favore, abbiate pazienza, venite, Prima Giovanni capitolo 2, lo voglio rileggere questo versetto perché è affascinante. dice, versetto 15, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Guardate com'è categorico questo versetto. Non amate il mondo, è proprio categorico, cioè non lascia nessuna possibilità. Poi è completo, perché dice né le cose. Quindi è come se completa, ok? E in più dice, e anche un po', lasciatemi dire, permettetemi, fratelli, di dire anche l'ultimo pezzo un po' sfacciato, cioè è ambizioso, che sono nel mondo. Quindi noi dobbiamo impegnarci, fratelli, a prendere le cose dal mondo, che sono utili per vivere bene, ok? Per servire bene il Signore, e perché non ci debbono distogliere dal mondo. Io citavo, che dicevo prima, che i credenti devono saper rinunciare al mondo. So che non è facile, fratelli, perché nello stesso combattimento ci siamo tutti, eh? Io per primo, davanti a voi, prima di tutto. Non è facile vincere i desideri del mondo. Però io mi ricordo di Mosè, nel capitolo 11, versetto, se non ricordo male, 24, dove lui dice che mette sulla bilancia la ricompensa che era Cristo, dice proprio così, parla proprio di Cristo in quel versetto, mette sul piatto i vituperi di Cristo, il fatto che quello che gli aspettava dopo, con le ricchezze dell'Egitto, fa un calcolo e dice no, non mi conviene, ci perdo troppo, se io amo il mondo e mi consacro al mondo, io ci smeno troppo, ma devo essere un pazzo per amare il mondo. Vuol dire che io ci rimetto una marea. Fratelli, noi dovremmo utilizzare lo stesso metro di misura. Anche noi dovremmo dire, però, oh, io ci rimetto molto. Se io mi consacro alle cose del mondo, fratelli, noi, ripeto, noi siamo nel mondo, ok? Ma non siamo del mondo. Siamo nel mondo, dobbiamo lavorare onestamente, impegnarci, non essere superficiali, dobbiamo avere anche la vacanza, tutto quello che vogliamo. Però, fratelli, nel nostro cervello deve esserci un punto fermo, l'amore principale per il Signore e la sua testimonianza. Che significa allora in definitiva mondanità? Un credente mondano, che significa? Che ha un amore smisurato per questo mondo, che ama i valori di questo mondo, si adegua facilmente ai valori, che bello, ama gli ideali di questo mondo, quindi è una persona che adatta, o meglio, pensa di adattare i principi del Signore, le idee del Signore a quelli del mondo, un po' come i Nicolaiti, ok? Ha questa presunzione, lasciatemi dire anche questa arroganza, cioè di dire, Signore, ok, è buono quello che tu mi hai insegnato, è buono, mica non è buono, però tu mo devi capire a me, io c'ho il mutuo, io c'ho questo, e io c'ho quest'altro, e io c'ho quest'altro. Allora noi adeguiamo tutto quello che Dio ci insegna ai principi di questo mondo. E allora noi che cosa succede? Ci addormentiamo, perdiamo quel desiderio per il Signore, diventiamo opportunistici, egoisti, diventiamo avari, dicevo anche l'altra volta, diventiamo, man mano ci dimentichiamo della gioia che noi avremmo quando serviamo il Signore, che l'abbiamo provata tutti, è vero? Quando serviamo il Signore, fratelli, ma c'è una gioia più grande che servire il Signore? Non, io credo che nel mondo non c'è una gioia più grande che servire il Signore e sentirsi approvati da Dio. Io credo che questa gioia l'abbiamo provata tutti, è vero? Abbiamo tutti provati, abbiamo servito il Signore, chi di più, chi di meno. Questa gioia l'abbiamo provata. Ecco, non c'è una gioia uguale. Ci rispecchiamo in questi propositi? Questa è la domanda che io voglio lasciare sul nostro cuore. Vedete, la mondanità porta a una serie di altre malattie spirituali. Ad esempio, la mondanità porta all'ingratitudine. E io voglio ricordarvi qualcosa. Venite con me, per favore, in Malachia, il profeta Malachia, capitolo 1. Qui c'è un popolo che ha sperimentato quello che stiamo dicendo adesso. Cioè, si è addormentato, Dio l'ha benedetto, poi si è addormentato, ha perso il primo amore, è diventato, si è innamorato del mondo, E a un certo punto, notate cosa dice a Dio. Questo popolo dice al Signore. Fratelli, queste parole non sono molto distanti a volte da noi. Forse usiamo una formula diversa, perché noi siamo più astuti di Israele. Noi non siamo proprio, come dire, sfacciati come Israele. Adesso leggeremo questo versetto. Però magari usiamo parole diverse, un pochettino un po' più dolci, più nascoste. Guardate cosa dice qui in Malachia capitolo 1. Leggiamo da versetto 2. Malachia capitolo 1, versetto 2. Io, dice il Signore, vi ho amati, dice il Signore. E voi dite, come? In che modo ci hai amati? Ma scusa, ma Signore, ma quando tu ci hai amati? Fratelli, ma un credente addormentato non dice le stesse cose. Non lo dice sfacciatamente come Israele. Israele era più schietto. Se vogliamo, era più bravo, se vogliamo, no? A volte i credenti non lo dicono, ma la vita di certi credenti addormentati dice proprio quello: tu mi ami? Ma scusami, a mattina mi alzo, mica ti alzi tu, Signore, eh? Non stai scherzando. Notate ancora cosa dice a versetto 6. Dice: un figlio non onora suo padre e un servo il suo padrone? Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti, che disprezzate il mio nome. E voi dite: come ti disprezziamo? Potremmo dire noi oggi: scusa, Signore, ma come ti disprezziamo? Frequentiamo tutti gli incontri. Guarda, i fratelli anziani ci hanno detto che le 8:20 dobbiamo essere collegati. Noi ci colleghiamo anche alle 8:15. Ma stai scherzando, Signore? Ma vuoi dire che noi non ti piaciamo? Vuol dire che proprio noi non ci impegniamo? Guardate, fratelli, le parole sono diverse, ma il senso è lo stesso. Dice il Signore degli eserciti: parla voi ai sacerdoti che disprezzate il mio nome. Ma voi dite: in che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite: in che modo ti abbiamo contaminato? È forte questo, è fortissimo, fratelli, notate. Qui ci parla di una vita ingrata verso il Signore, che non possiamo cadere così. Questa è una malattia molto grave, perché a questa malattia subentrano altre malattie, anche a livello fisico, mentale. C'è una mancanza di rispetto, di onore, di timore verso Dio, verso il Signore. E questo è quello che succede normalmente. Se andate avanti a leggere, fratelli, nel libro di Malachia, voi noterete che a queste situazioni, a questi peccati, ne scaturiranno una marea di altri e soprattutto un disordine nella famiglia di Dio. Quando ci sono uomini e donne così, nella famiglia di Dio si creano dei disordini. È bellissimo, fratelli, quello che mi ricorda il profeta Ageo. Ve lo ricordo io. Il profeta Ageo dice, rimprovera, e dice: il Signore li rimprovera severamente, e dice: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Fratelli, ma noi ci pensiamo al tempio del Signore. Qual è il tempio del Signore, fratelli? Cos'è la adunanza che è in via delle Vittorie a Villa Cortese? Quelle quattro mura lì? Fratelli, ma noi ci pensiamo al tempio di Dio, che il Signore lo vuole far crescere, costruire, forte, posizionare secondo la sua volontà nella giusta collocazione. Questa è la volontà di Dio. Noi ci preoccupiamo di che cosa? Noi ci preoccupiamo delle nostre case, è giusto. Mi viene in mente Salomone quando costruì il tempio. Viene detto in Seconda Cronache che lui costruì prima la casa del Signore e poi la sua casa. E vedete, i valori sono diversi, le conseguenze sono diverse, perché lì il Signore, sapete cosa fa? Prende l'iniziativa e va in sogno, appare in sogno a Salomone e dice: io ho esaudito la tua preghiera, Salomone. Sì, ti ho ascoltato. Perché, fratelli? Perché fin lì il cuore di quell'uomo batteva per il Signore, per la casa di Dio, che sono i credenti, sono le anime. E noi dovremmo avere la stessa attitudine, gli stessi desideri. Ma il credente che è mondano non ha questo tipo di amore. Qual è il segreto, fratelli, per un risveglio personale? Se in mezzo a noi ci fosse qualcuno che sta dormendo, se ci fosse qualcuno che sta dormendo, questo ci dobbiamo esaminare noi, ciascuno per conto nostro, qual è il segreto? Ci è stato detto in Malachia, in Apocalisse. Qual è il segreto? Ravvediti. Torni dove? Al primo amore. Da dove è iniziato a scendere? Fai un esame della tua vita. Facciamo un esame della nostra vita. Dov'è che sono iniziato a scendere? Il giorno tot, a quell'ora, perché? Perché io pensavo che questo lavoro potesse essere una benedizione di Dio, invece questo lavoro io capisco che mi ha portato lontano dal mio primo amore. Benissimo, devo rivedere qualcosa. Oppure, che ne so, ho avuto 3 figli, bellissimi, 3 figli. Bene, grazie a Dio, sono un dono del Signore. Però in quel giorno lì, da quel giorno lì, il Signore è passato a secondo posto. C'è qualcosa che non va. Io devo rivedere la mia vita. Devo tornare al mio primo amore. E questo è veramente, fratelli, molto importante. Vedete, il Signore vuole che noi lasciamo liberi i canali del nostro cuore. Perché? Perché vuole far scorrere quell'acqua che ha promesso, i fiumi d'acqua viva. Non vuole trovare un canale ostruito, perché sennò la benedizione la fa passare da un'altra parte. Io mi sono chiesto una cosa. Fratelli, venite con me, per favore, in Giovanni 21. Chi ha dimestichezza con la parola di Dio già sa di cosa vorrò parlare. In Giovanni capitolo 21, qui viene chiamato in causa il nostro caro fratello Apostolo Pietro, che dopo aver rinnegato il Signore per ben 3 volte, il Signore, che amore, lo vuole riabilitare, ok? E gli pone delle domande. Io, fratelli, veramente, per un attimo, mettiamoci a posto dell'Apostolo Pietro. Voglio proprio chiedervi, per favore, fratelli, sorelle, io insieme con voi, io prima di voi, l'ho già fatto più di una volta, mettiamoci per un attimo al posto dell'Apostolo Pietro. Abbiamo il Signore Gesù vicino a noi, ok? E il Signore Gesù ci chiede questo, guardate, dice: quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Cioè, mi agapen tu più di questi? Sei pronto? Perché l'amore agape, voi sapete, è un amore che si dona, un amore che si dona fino alla morte per gli altri, è l'amore di Dio. Egli rispose: sì, Signore, tu sai, non dice che ti amo, guardate, fratelli, che ti voglio bene. È prudente l'Apostolo Pietro, avete notato? Ti voglio bene. Gesù gli disse: paci mi agnelli. Poi gli ripete ancora, gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Mi immaginate, fratelli, se questa sera il Signore dicesse a me: Gino, ma tu mi ami? È inutile che ci giri intorno, io voglio una risposta. Gino, mi ami? Leo, mi ami? Salvatore, mi ami? Michele, mi ami? Pietro, mi ami? Giacomo, mi ami? Vi immaginate una domanda diretta dal Signore, qui davanti a noi. Fratelli, ma che bello, vi immaginate? E Pietro dice ancora, gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene, no? E il termine è fileo, ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse una terza volta, adesso il Signore abbassa il livello, notate, fratelli, il Signore disse a Giovanni, non dice più mi ami, non dice più agape, ma mi fileo, cioè mi vuoi bene. Immaginate, fratelli, la delusione dell'Apostolo Pietro. E se ce lo chiedesse a noi questa sera: Gino, mi ami? Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gino, mi ami? Signore, io ti voglio bene. Vabbè, Gino, mi vuoi bene? Notate la risposta dell'Apostolo Pietro. Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: non più mi ami, mi vuoi bene. L'Apostolo Pietro aveva capito bene dove lo voleva portare il Signore. Fratelli, che risposta avrei dato io? Me lo sono chiesto. Che risposta io avrei dato al Signore? E voi, che risposta avreste dato al Signore se fosse di fronte a voi in questo momento vi avesse chiesto, vi avesse posto queste domande? Bene, vediamo adesso la visuale da parte di chi sta vicino a chi dorme. Tante volte ho detto la volta scorsa, noi vediamo chi dorme in mezzo a noi, no? Ok? Ce ne accorgiamo, perché il regresso è noto a tutti. Si inizia bene, poi tu vedi che c'è proprio una discesa esponenziale, lo vedi proprio, no? Allora, tante volte non diciamo niente, è vero? Perché siamo delicati, sensibili, viene detto che dobbiamo amare, giusto? Dobbiamo amare, ma a volte far finta di niente, non so se proprio fratelli e sorelle è amore, ma a volte noi facciamo così, è vero? E quindi come vedono i credenti, i fratelli che dormono? Anche qui vi invito a venire con me nel libro di un altro profeta, questa volta di Abacuc, capitolo 3. Vi prego, venite in Abacuc, capitolo 3. Mettete gli occhi su questo passo. Prenderò 5 minuti in più perché devo concludere, fratelli. Devo concludere questa sera. Allora, Abacuc, capitolo 3. Leggo da versetto 1. Dice così: preghiera del profeta Abacuc sul tono delle lamentazioni. Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati di avere pietà. È interessante, fratelli, il versetto 3, perdonatemi. Dio viene da Teman, il santo viene dal monte Param. La sua gloria copre i cieli, la terra è piena della sua lode. È bellissima le parole che dice Abacuc, prese all'interno del contesto, e vedo, fratelli, le lacrime di Abacuc, perché prima Abacuc fa delle rimostranze al Signore. Dice: come? Ma tu non vedi che qua non va niente bene? Ma lì il diritto è sovvertito? Ma Signore, ma scusami, eh? Poi nella sua grazia il Signore gli fa conoscere quello che sta per fare. Gli fa conoscere che il popolo sta per pagare il prezzo della loro disubbidienza. E quando vede Abacuc il prezzo che deve pagare il popolo, cambia tono, fratelli. Come vede adesso Abacuc questo popolo? Li guarda con gli occhi diversi. Fratelli, come guardiamo noi i credenti che dormono? Se noi incrociamo un fratello che dorme, una sorella che dorme, che ha innescato questo processo inverso spirituale, ma noi come, cosa proviamo nel nostro cuore? Bellissimo quello che dice Abacuc, avete notato? Dice: Signore, ti prego, sono preoccupato. Signore, attua un risveglio, dice qua. Dice proprio così, dice: Signore, ti prego, dà vita, cioè risveglia questi. Ti prego, fa che tu possa avere pietà dei miei fratelli e delle mie sorelle. Ma dice ancora qualcosa di più, fratelli. È preoccupato di un'altra cosa, Abacuc. Io non so se noi siamo preoccupati. Abacuc è preoccupato, dice qua, dell'opera, del corso all'opera tua. Cioè, quando un credente si ammala, spiritualmente parlando, quando un credente non cresce, si addormenta, sapete che cos'è? È un freno all'opera di Dio. Guardate come lo vede Abacuc. Vede un freno tirato. Dice: Signore, ti prego, dai vita e dai vita all'opera tua nel corso dei secoli. Allora, i credenti, se noi stiamo dormendo, fratelli, sapete cosa stiamo facendo? Stiamo rallentando, non fermando, perché è impossibile, ma noi stiamo rallentando l'opera, i progetti di Dio nella città di Villa Cortese, intorno alla città di Villa Cortese, dove il Signore ci ha messo. Noi stiamo rallentando l'opera del Signore, e questo ci deve fa vergognare, se è così. Ma chi vede questo, fratelli, prova una grande sofferenza. A volte, diciamolo, fratelli, non si ha il coraggio di dire, vero? A volte si è sorti, fratello: oh, ma che ti sta succedendo? Preghiamo insieme. Oh, ma ti vedo un po' così, non ti sento pregare. Sai, si usano parole un po' dolcine, no? È vero. Ma se noi pensassimo bene, fratelli, noi di nascosto dovremmo piangere per questi fratelli, per queste sorelle, e dovremmo dire: Signore, ti prego, abbi pietà di loro e dai corso al tuo piano, cioè fai in modo che a Villa Cortese o in qualsiasi posto dove ci sono fratelli così, non possa fermarsi l'opera tua. Ti prego, Signore, metti la quinta, io ti seguo e pregherò in ginocchio perché tutti gli altri possano avere lo stesso desiderio. È bello quello che dice Abacuc, falla conoscere. Signore, dai corso all'opera tua, fa che possiamo preoccuparci del nostro prossimo e non rallentare la tua opera. Allora mi sono chiesto: esiste qualcosa che noi possiamo fare per chi si è addormentato? Ai ai ai, fratelli, secondo voi c'è qualcosa che noi possiamo fare? Voglio essere sincero, fratelli. Io credo che noi possiamo fare poco, ma molto poco. Io posso andarla a trovare, una sorella, un fratello che si è addormentato. Posso portargli dei doni. Posso pregare per lui. Posso anche predicargli una parola fedele. Però, fratelli, perdonatemi il mio pessimismo. Vi chiedo veramente perdono, sono esagerato. Ma supponiamo che qui ci fossero 100 che stanno dormendo. È un'ipotesi, è un calcolo matematico. Beh, almeno il 95% non si sveglierebbe solo con la predicazione della parola. C'è una parte, fratelli, che deve fare la parte in causa. Cioè, quando il Signore ci predica la parola, c'è una parte, fratelli, che dobbiamo fare noi, ce lo dobbiamo mettere in testa. Non lo può fare il Signore, non lo possono fare i credenti, non lo possono fare gli anziani, non lo può fare mia moglie, non lo può fare mio marito, non lo possono fare i miei fratelli, mio padre, mia madre, i miei cugini, i miei fratelli, i miei... Nessuno lo può fare. Solo io lo posso fare. Solo io, confidando nelle forze di Dio. E questo è molto importante. A volte si criticano i messaggeri del Signore e a volte, specie come questa sera, forse mi direte, ma questo personaggio qua, mamma mia, anche un po' antipatico questo personaggio. Va bene, fratelli. Me lo prendo e sì, non sono tanto normale, mi rendo conto, però fratelli, ascoltate il Signore. A me viene in mente un altro personaggio, ve lo cito, lo sto sviluppando ultimamente, ve lo cito di sfuggita. Vi ricordate Giovanni Battista? Che cosa dicevano di Giovanni Battista? Ma guarda questo, ma è proprio strano, si veste proprio come un uomo primitivo. Mamma mia, gli occhi, sgrana gli occhi. Ma poi si mangia le locuste, ma che schifo, oh mamma mia, ma io con lui non ci avrei niente a che fare. Eppure, che cosa dice Gesù di questo uomo? Gesù disse che nessun nato di donna è più grande di Giovanni Battista. Fratelli, che forte, apprezziamo coloro che ci parlano da parte del Signore, apprezziamolo, fratelli, stimiamoli, amiamoli, incoraggiamo. Allora, la soluzione del problema, io voglio 5 minuti rubarvi ancora, andiamo alla soluzione, venite con me. Se noi non possiamo fare molto per chi sta dormendo, ok, perché noi possiamo dargli tutto l'oro del mondo, possiamo dargli l'albergo in prima classe, scusate, in 5 stelle, 6 stelle, 7 stelle se c'è, ma può non servire a niente. C'è una parte che dobbiamo fare noi. Venite con me in Seconda Cronache, capitolo 7, vi rubo proprio gli ultimi 5 minuti della vostra pazienza. Seconda Cronache, capitolo 7. È bellissimo perché questa è la risposta a una preghiera di Salomone. Dio risponde e dà le condizioni, Dio, perché quando noi pecchiamo possiamo risolvere la nostra situazione. Se noi viviamo nel peccato, noi attuando questa scaletta, questa cronologia, questa progressione, come volete chiamarla, noi possiamo ritornare al passo col Signore e in piena comunione con il Signore e ricevere le benedizioni da Dio. È un passo che i nostri adolescenti lo conoscono a memoria, noi grandi sicuramente ancora di più. Capitolo 7, versetto 14. Se il mio popolo, su quale ha invocato il mio nome. Primo, si umilia. Cioè, quando Dio parla, come forse potrebbe aver parlato questa sera, noi diciamo, Signore, ma tu hai proprio ragione. Ma Signore, ma tu mi hai fatto la radiografia. Oh, Signore, ma tu hai parlato proprio a me. Fratello Gino ha parlato, non lo so chi ha parlato, ma io so che il Signore ha parlato a me. Oh, Signore, grazie. Questo vuol dire essere uno. Prega. Cioè, si mette a parlare col Signore, cerca la faccia di Dio, cerca quell'intimità che non ha più a motivo del peccato. Si converte. Bellissimo questo tema. Cioè, cambia direzione, cambia modo di vivere, modo di parlare dalle sue vie malvagie. I risultati. Io le esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. E potremmo dire guarirò il suo cuore. Perché, fratelli, il peccato è una malattia. È una malattia, la malattia del cuore. Questo è quello che ha bisogno, in definitiva, chi si è addormentato e vuole riprendere il cammino. Infatti, in Apocalisse abbiamo letto, ravvedi, cioè prendi visione della tua situazione, che il tuo cuore non batte più per il Signore. Prendi visione, gira le spalle al tuo modo di vivere attuale e inizia a ripercorrere la strada che tu hai iniziato all'inizio della tua conversione, quella strada che ti dava, fratelli e sorelle, immensa gioia. Vedete, Giacomo dice una cosa riguardo della parola di Dio, concluso. Giacomo dice, vi ricordate, riguardo alla parola di Dio, che quando noi studiamo la scrittura è come uno specchio, vi ricordate? Lasciatemi dire qualcosa di più. Io dico che è di più di uno specchio. Sapete che cos'è la parola di Dio? È un telescopio. O meglio, un microscopio, telescopio, che ingrandisce la nostra vita nel dettaglio. Bellissimo. Al lavoro noi abbiamo dei microscopi, no? E ogni tanto io vado a osservare i miei pezzi che progetto, se c'è qualche giunzione sbagliata, qualcosa del genere, e le ingrandiscono e fanno vedere tutti i difetti. Provate a immaginarvi, fratelli, lo dico ai fratelli giovani che studiano all'università, se noi ingrandissimo sulle nostre mani che cosa c'è, oppure su un piatto di pasta, tutti quei microbi che si muovono, no? Ci farebbero un po' vomitare, non ci farebbero mangiare. Quando noi leggiamo seriamente la scrittura, quando noi ascoltiamo seriamente la scrittura che i fratelli ci predicano, è come se noi prendiamo un telescopio, lo puntiamo sul nostro cuore e c'è l'ingrandimento. E allora noi vediamo tutti quei batteri, tutte quelle porcherie che infettano il nostro cuore e che non ci fanno camminare più bene. Fratelli, questo è lo scopo della parola di Dio. A noi la responsabilità, fratelli, di guardare in quel telescopio, attraverso quel telescopio, e vedere la reale condizione della nostra vita. Noi abbiamo bisogno, fratelli, di fare così. Vedete, e ho finito. Il Signore, abbiamo letto all'inizio, che vuole che dal nostro cuore sgorga fiumi d'acqua viva. Ma noi questi fiumi d'acqua viva li possiamo raccogliere come il Mar Morto, no? Arriva l'acqua, si ferma lì, stagnante, e non porta vita ad altro. È un mare morto, ok? Noi potremmo fare la stessa cosa. Noi forse potremmo ricevere dal Signore, nel nostro cuore, lasciare tutto lì, ok? Come il Mar Morto. E non far sgorgare la benedizione alle persone intorno a noi, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. Fratello o sorella, se stai dormendo, devi sapere che tu stai togliendo, stai rubando alla Chiesa del Signore. Stai rubando ai tuoi fratelli, stai rubando alle tue sorelle, stai rubando alla tua famiglia, stai rubando al Signore, fratelli e sorelle. Allora, ho finito. Io credo che questo telescopio, se lo puntiamo nel nostro cuore, noi capiremo se stiamo dormendo oppure siamo ancora innamorati come il primo giorno. Un fratello ieri ha scritto sul suo stato: Signore, ti ringrazio, sono innamorato come il primo giorno. Gli ho risposto: fratello, gloria a Dio, che bello sentire i fratelli. Signore, sono passati anni, ma io ti amo come il primo giorno. Di più, che bello. La domanda che ci rivolge questa sera a noi, Signore: mi ami tu, fratello, sorella? Mi ami tu? Oppure mi vuoi bene? Almeno mi vuoi bene? E se tu mi ami, come diceva il fratello Elia Principe, mi puoi amare ancora un pochettino di più? Poco poco. A noi la risposta. Che Dio ci benedica. Amen.